Il progetto MK Ultra. Premessa: dato l'intricato ed intrigante argomento, non sarà facile per voi, così come non lo è stato per il sottoscritto, digerire certe informazioni ottenute durante la mia ricerca. Vorrei tuttavia fare con voi un percorso attraverso i vari periodi storici dell'umanità in cui la dominanza di determinati soggetti dietro le quinte della politica e dell'economia mondiale ha influenzato ed influenza ancora di più oggi, anche pesantemente, la vita degli esseri umani. Per fare meglio capire ai lettori ciò di cui andrò a parlare, è necessario tornare indietro nel nostro passato, individuando alcuni eventi collegati a personaggi noti e meno noti, per giungere poi ai nostri giorni per parlarvi di cosa accade e trarre insieme alcune considerazioni che si confanno bene anche negli ultimi tristi eventi della geopolitica internazionale. Questo mio articolo odierno è una parte del grande lavoro che qualche tempo fa redassi in merito a tutto ciò che ruota intorno al controllo delle masse. Pertanto, in questa parte non approfondirò le tematiche legate ai progetti Mannekin, Super Soldier, Monarch e Artichoke, né quelle legate al nazismo esoterico, riservandomi eventuali specifici articoli in seguito. Inizierò quindi a descrivere alcune delle antiche società segrete per illustrarvi, strada facendo, alcuni dei sistemi usati da queste società occulte per il controllo mentale degli individui. Invito pertanto il lettore a fare un'attenta riflessione, in quanto potrebbe, facendo finta che, decontestualizzare molti dei contenuti, sovrapponendoli alle vicende che abbiamo vissuto come popolazione mondiale negli ultimi 20 anni ed in particolare negli ultimi 3, facendo sicuramente fatica a distinguerli dal loro contesto originario, in quanto calzerebbero a pennello in molti eventi negativi occorsi in questo strano mondo. Breve storia del controllo mentale. Il mistero delle antiche religioni in Egitto, Grecia, India e Babilonia ha contribuito a porre le fondamenta per l'occultismo, che significa letteralmente conoscenza nascosta. Uno dei primi testi di riferimento per l'occultismo è l'egiziano Libro dei Morti, una raccolta di rituali espliciti che descrivono i metodi di tortura e le intimidazioni per creare traumi, l'uso di pozioni, droghe ed una serie di incantesimi, ipnosi, con il fine ultimo del totale asservimento di coloro che li subivano. Questi sono stati gli ingredienti principali per una parte dei riti occulti noti attraverso i secoli con il nome di satanismo. Durante il XIII secolo, la Chiesa Cattolica Romana si rafforzò, aumentando il proprio dominio in tutta l'Europa con la Santa Inquisizione. Il satanismo sopravvissuto a questo periodo di persecuzione si nascose profondamente sotto il velo di vari gruppi esoterici. Nel 1776, un gesuita bavarese, noto con il nome di Adam Weishaupt, fu ingaggiato dai ricchi banchieri tedeschi ebrei Khazari Rothschild, dall'emblema di famiglia, ovvero uno scudo rosso, al fine di centralizzare il potere alla base delle religioni misteriose in quella che è comunemente conosciuta come la società degli Illuminati, che significa coloro che tutto sanno. Si tratta di un gruppo consanguigno, imparentati fra di loro, di potenti occultisti, elite di società segrete ed influenti confraternite massoniche, con il desiderio di costruire il primo stadio di un nuovo ordine mondiale. L'obiettivo ufficiale di questo viaggio utopico era quello di portare avanti un programma di benessere universale per il genere umano, anche se la loro reale intenzione era quella di aumentare gradualmente il controllo delle masse, diventando così padroni del pianeta. L'ascesa al potere di Hitler è stata un esempio di utilizzo del controllo mentale per l'instaurazione del nuovo ordine mondiale. In effetti, Hitler fu seguito durante la propria adolescenza ed in seguito da una ristretta cerchia di persone legate all'esoterismo, alla magia, alla teosofia e al satanismo. Vanno ricordati tra questi l'occultista ed allievo del grande Gurdjieff, Karl Haushofer, l'occultista e scrittore Dieter Heyerdahl, il noto satanista Aleister Crowley, la teosofa Elena Petrovna Blavatsky, il filantropo occultista von Sebottendorf, lo scrittore e sociologo Alfred Rosenberg, che era ebreo, Prescott Bush, padre e nonno della dinastia attuale dei Bush, il più bieco degli individui malvagi Heinrich Himmler e l'eterno e fedele servo del Führer Rudolf Hess. Ognuno di loro, seppur non ariano, ma inglese, americano o russo, è stato l'ispiratore diretto o il consigliere e quindi responsabile dell'ascesa di Hitler, nonché dello sterminio di popoli, quasi come un immenso sacrificio rituale, a significare che quantunque il mondo sia stato in guerra, a livello occulto esisteva un'unica regia. In effetti, la ristretta elite di soldati delle SS, che comprendeva gli stretti ranghi di collaboratori di Hitler, veniva ulteriormente addestrata in arti magiche, scienze divinatorie, geomanzia, interpretazione delle rune ed altri insegnamenti satanico-esoterici, derivanti da rituali ancestrali provenienti da culture antiche, sparse e persesi nel pianeta. Erano le cosiddette Hackenerbe. Si potrebbe quindi dire che nella brama di Hitler di conquistare il mondo ed imporre una dittatura globale, la guerra si sia combattuta su due fronti, uno strategico-militare e l'altro sul versante esoterico-magico. Hitler, su consiglio dei suoi maghi di corte e sapienti incantatori di masse, cercò di mettere a punto le tecniche psicologiche per ottenere cittadini e soldati controllati mentalmente. L'alleanza anglo-americana per il controllo mentale. Con il XIX secolo, la Gran Bretagna e la Germania sono state riconosciute quali principali aree geografiche del controllo degli Illuminati. Non vi dovrebbe quindi stupire il fatto che lo studio di ricerca delle scienze del comportamento è stato istituito nel 1882 in Inghilterra, mentre gran parte dei primi medici e psichiatri coinvolti nelle tecniche di controllo mentale sono stati i pionieri del Kaiser Wilhelm Institute in Germania. Inoltre, il Tavistock Institute of Human Relations, su cui tornerò a parlare in seguito, è stato creato a Londra nel 1921 per studiare il punto di rottura delle persone. Scusatemi, ma non è un sistema per individuare quali persone rompano le scatole, tutt'altro. Kurt Lewin, uno psicologo tedesco, anch'esso di origine ebraica, divenne direttore del Tavistock Institute nel 1932. E più o meno nello stesso periodo, la Germania nazista approfondì sempre di più le sue ricerche in campo neuropsicologico, parapsicologico e nell'occultismo multigenerazionale. È interessante notare che, come ribadisco nel mio libro Dall'Alfa all'Omega, vi sia stato da allora in poi un progressivo scambio di idee scientifiche tra Inghilterra e Germania, più in particolare nel settore della eugenetica, ovvero il movimento dedicato a migliorare, tra virgolette, la specie umana attraverso il controllo dei fattori ereditari di accoppiamento. L'enigmatica e nefanda unione tra i due paesi è passata in parte attraverso l'ordine della Golden Dawn, una società segreta che consisteva di molti alti funzionari del partito nazista e della aristocrazia britannica, in primis re Giorgio V d'Inghilterra. Gran parte della sperimentazione preliminare riguardante l'ingegneria genetica e il comportamento è stato condotto dal dottor Joseph Mengele ad Auschwitz, dove freddamente ha analizzato gli effetti del trauma bonding, il colore degli occhi dei gemelli sulle vittime. Oltre alla sperimentazione chirurgica eseguita presso il campo di concentramento, alcuni dei bambini sono stati sottoposti a massicce sedute di elettroshock. Purtroppo, come è facile intuire, molti di loro non sopravvissero a queste brutalità. Contemporaneamente, il lavaggio del cervello è stato effettuato su detenuti a Dachau, i quali sono stati sottoposti ad ipnosi e trattati con la droga allucinogena mescalina. In effetti, durante la tirannia di Hitler, egli mandò il suo biologo di fiducia, Karl Heinz Schoeffer, alla ricerca di composti allucinogeni, usati dai maestri tibetani e dagli sciamani per le loro cerimonie mistiche. Questo fu fatto con l'intento di produrre una droga molto potente, da usare sulle masse per la loro addomesticazione. Questa ricerca produsse diversi tipi di sostanze, le quali usate sia in modalità aeriforme, vi ricorda niente, che inoculate direttamente sugli individui cavie, producevano i cosiddetti schiavi a comando. Inoltre, durante la guerra, la ricerca parallela degli Stati Uniti sul comportamento umano era guidata dal dottor George S. Brooks della Colgate University. Il suo coinvolgimento con l'esercito, il CID e lo FBI e altre agenzie resta tuttora avvolto dal segreto. Tuttavia sarebbe stato proprio S. Brooks che occasionalmente si lasciò sfuggire alcuni dettagli circa il proprio lavoro, i quali comportavano la creazione di corrieri ipnoprogrammati e personalità divise ipnoticamente indotte. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il Department of Defense degli Stati Uniti fece approdare segretamente sul suolo americano molti dei migliori scienziati nazisti e fascisti, nonché agenti segreti delle ex-SS, attraverso il Sud America ed il Vaticano. Il nome in codice per questa operazione è stato Progetto Paperclip. Uno degli uomini più importanti per gli Stati Uniti, in questo senso, è stato il generale tedesco Reinhard Gehlen, capo dell'intelligence SS contro la Russia comunista. Al momento del suo arrivo a Washington DC nel 1945, Gehlen ricevette una meravigliosa accoglienza dal presidente Truman, dal generale William Wilbill Donovan, imparentato con i più grandi massoni europei, direttore dell'ufficio dei servizi strategici OSS, e da Allen Dulles, che sarebbe più tardi diventato il coraggioso capo della CIA. L'obiettivo delle loro sessioni di brainstorming fu quello di riorganizzare l'intelligence americana, trasformandola in un'organizzazione occulta altamente efficiente, come lo furono i servizi segreti delle SS naziste. Il culmine dei loro sforzi produsse la Central Intelligence Group nel 1946, ribattezzata Central Intelligence Agency, ovvero CIA, nel 1947. La figura di Reinhard Gehlen è molto importante, in quanto egli ebbe una profonda influenza nel contribuire a creare il Consiglio di Sicurezza Nazionale, da cui fu poi emanato il National Security Act del 1947. Questo particolare atto legislativo fu attuato per proteggere un ingiustificabile numero di attività illegali del governo, compresi i programmi clandestini di controllo mentale. L'evoluzione del progetto MK Ultra. Con la CIA e il Consiglio di Sicurezza Nazionale saldamente stabilito, la prima di una serie di operazioni per il programma di lavaggio del cervello fu avviata da parte della Marina Militare nell'autunno del 1947. Il progetto Chatter è stato sviluppato in risposta ai successi sovietici attraverso l'uso del siero della verità. Questa motivazione era tuttavia una semplice storia di copertura nel caso il vero programma dovesse essere stato scoperto. Le ricerche si concentrarono sull'identificazione e sulla verifica di alcuni farmaci per l'utilizzo negli interrogatori e l'assunzione di agenti. Il progetto è stato ufficialmente chiuso nel 1953. La CIA decise quindi di espandere i propri sforzi in materia di modificazione del comportamento mentale, che sarebbe poi stato usato su tutti i cittadini del pianeta, con l'avvento del progetto Bluebird approvato dal direttore Allen Dulles nel 50. I suoi obiettivi sono stati 1. Scoprire un mezzo di condizionamento personale al fine di impedire l'estrazione di informazioni dai loro agenti. Esaminare la possibilità di controllo di un individuo mediante l'applicazione di speciali tecniche di interrogatorio. 3. Indagare sulla valorizzazione della memoria. 4. Istituire i mezzi di difesa per prevenire il controllo del proprio personale da parte di agenzie ostili. Nel mese di agosto del 1951, il progetto Bluebird venne rinominato progetto Artichoke, carciofo, che valutava l'utilizzo offensivo delle tecniche di interrogatorio, compresa l'ipnosi e l'uso di droghe. 3 anni prima di arrestare il progetto carciofo, il 13 aprile del 1953, fu varato, secondo le linee proposte da Richard Helms, vice direttore della Central Intelligence, DDCI, il progetto MK Ultra, con la logica della creazione di un meccanismo di finanziamento speciale di estrema sensibilità. L'etimologia dell'ipotetipo MK deriva sicuramente dall'acronimo della parola tedesca Mind Control, l'ovvia traduzione della parola tedesca Control in inglese e Control. Un gruppo di medici tedeschi, recuperati con il paperclip, furono una preziosa risorsa per lo sviluppo dell'MK Ultra. la correlazione tra gli esperimenti nei campi di concentramento e i numerosi sottoprogetti dell'MK Ultra è chiaramente evidente ed è, a mio avviso, attuale. Le diverse tecniche utilizzate per controllare il comportamento umano sotto l'MK Ultra inclusero le radiazioni, l'elettroshock, la psicologia, la psichiatria, la sociologia, l'antropologia, la grafologia, le molestie e l'utilizzo di dispositivi e materiali paramilitari tra cui l'LSD e di fasci di reti di microonde. Una procedura speciale designata come MK Delta fu istituita per disciplinare l'uso dell'MK Ultra all'estero. I materiali di progetti MK Ultra e Delta sono stati utilizzati per intimidire innocenti cittadini, gettare loro discredito o per scopi di disabilitazione personale. Tra i 149 sottoprogetti sotto l'egida dell'MK Ultra è stato identificato il progetto Monarch, iniziato ufficialmente dall'esercito americano nei primi anni 60, anche se non ufficialmente realizzato molto antecedentemente, il quale sembrò essere più importante, tanto da essere ancora classificato come top secret per la sicurezza nazionale. La ricerca del progetto Monarch ha portato sotto progetti MK Search, come l'operazione Spellbinder, che è stata istituita per creare assassini dormienti, i cosiddetti candidati manciuriani, che potrebbero essere attivati dopo aver ricevuto una parola chiave, una frase inserita durante una trance post-ipnotica. Il film Telephone con Charles Bronson lo descrive ampiamente. L'operazione Often, uno studio che ha tentato di sfruttare la potenza delle forze occulte, è stato poi uno dei numerosi programmi di copertura per nascondere la realtà insidiosa del progetto Monarch. Definizione e descrizione del progetto. Il nome Monarch, monarca, non è necessariamente definito entro il contesto della nobiltà reale, ma piuttosto si riferisce alla farfalla monarca. Quando una persona è in fase di traumi indotti da elettroshock, è dimostrato che ha una sensazione di leggerezza alla testa, come se essa si librasse per aria, come una farfalla. Vi è anche una rappresentazione simbolica relativa alla trasformazione o metamorfosi di questo bellissimo insetto, da un bozzolo, di un bruco, dormienza in attività, ad una farfalla, ovvero una nuova creazione, che ritorna al suo punto di origine. Questo è il modello migratorio che rende questa specie unica. Il soggetto, sottoposto a questo programma, diventa una marionetta, ovvero un pupazzo, collegato ad alcuni fili, controllato dal burattinaio, e quindi la programmazione mentale Monarch viene indicata anche come sindrome delle marionette. Condizionamento imperiale è un altro termine usato per definire il Monarch, mentre alcuni terapisti della salute mentale lo conoscono come risposta condizionata della sequenza di stimolo. Il progetto Monarch potrebbe essere meglio descritto come una forma di dissociazione e strutturato in maniera occulta, al fine di compartimentalizzare la mente in più soggetti all'interno di un quadro sistematico. Durante questo progetto, un rituale satanico, di solito mistico-cabalistico, è effettuato con lo scopo di attribuire un particolare demone o un gruppo di demoni al soggetto da modificare. Naturalmente la maggior parte degli scettici ritengono che questo sia semplicemente un mezzo per migliorare il trauma interiore delle vittime, negando qualsiasi irrazionale convinzione che effettivamente si verifichi una possessione demoniaca. Impulso di attivazione. Un altro modo di esaminare questo coinvolgimento di anima e corpo della vittima è di osservarlo come se fosse un complesso programma di computer. Un file modificato viene creato attraverso un trauma, la ripetizione e il rafforzamento dello stesso. Per attivare poi il trigger, il file, è necessario uno specifico codice di accesso o la password, ovvero la stringa di comando o la voce. La vittima o il superstite al trattamento viene chiamata schiavo da parte del programmatore gestore, che a sua volta è percepito dalla stessa vittima come master o dio. Circa il 75% delle vittime di queste operazioni sono donne, in quanto in possesso di una maggior tolleranza al dolore e la tendenza alla dissociazione più facile dei maschi. I soggetti sono utilizzati principalmente come copertura nelle operazioni della prostituzione e nella pedopornografia infantile. Il coinvolgimento del mondo dello spettacolo è notevole, tanto che alcuni santuari di queste orribili pratiche sono stati finalmente esposti al pubblico ed abbattuti, così come Hollywood. Posso quindi affermare, senza paura di essere smentito, che i sistemi di controllo mentale delle masse, iniziati agli albori dell'umanità, si sono perfezionati nel tempo, sino ai nostri giorni, in cui oltre ai riti satanici, all'ipnosi di massa, al controllo economico, vengono usate armi psicotroniche e comuni dispositivi elettronici da noi usati nelle nostre attività quotidiane. Vediamone alcuni e soprattutto analizziamo insieme le loro caratteristiche. I dispositivi di modifica del pensiero e del comportamento. Già nel lontano 1974, alcuni scienziati legati alle potenti industrie multinazionali, lungi dallo svolgere ricerche sul miglioramento della salute umana, misero a punto alcuni dispositivi elettrici ed elettronici, capaci di agire sulla mente di ciascun individuo. Uno di essi si basava su un ricevitore in grado di captare il pensiero sotto forma di impulso elettronico, elaborarlo e modificarlo e quindi reinviarlo al mittente che lo aveva formulato, il quale lo accoglieva senza accorgersi di nulla. Questo dispositivo è stato in seguito elaborato e reso più letale dal dottor Ross Adey, in quanto con il nuovo sistema si era in grado di agire anche sulla sensazione di panico, generando vari raptus nelle sfortunate vittime. Adesso è stato dato il nome di Lida Machine. Un altro dispositivo in elaborazione dal 1974 prevedeva la induzione ipnotica a distanza tramite la voce. Un operatore che stava a monte dell'apparato parlava al microfono dello stesso e la sua voce veniva percepita all'interno nel padiglione auricolare e dei lobi cerebrali del bersaglio, anche ad enormi distanze. Questo dispositivo è stato in seguito miniaturizzato ed inserito in vari dispositivi di uso comune, quali cellulari, televisori ed altro. Il suo nome era Brain Machine. Veniamo ora al top delle creazioni orrende. Sempre nel 74, anno prolifico per la creazione di schifezze, venne creato un dispositivo in grado di generare a distanza forme d'onda magnetica, onde estremamente basse, le famose onde ELF, già scoperte da Nikola Tesla. Queste onde opportunamente modulate e dirette su una persona ne provocano vari stati. Si va dalla semiparalisi dagli alti, sonno leggero, sonno profondo, trance ipnotica, paralisi totale, percezioni di voci estranee al proprio pensiero, visioni di oggetti o persone non reali, eccetera. Vi ricorda niente riguardo alle cosiddette abductions? I microimpianti. La colpa è degli alieni cattivi? Premetto che dal 47 ad oggi diverse equip di neuropsichiatri ed ingegneri elettronici ingaggiati dall'apparato governativo militare mondiale, soprattutto statunitense, si sono affannati di condurre talvolta esperimenti classificabili come crimini contro l'umanità, e non mi riferisco solo alle atrocità perpetrate dai nazisti. Questi esperimenti prevedevano tra l'altro l'irraggiamento di vasti territori in varie parti del mondo con onde elettromagnetiche ad alta intensità, modulabili come vi ho spiegato precedentemente secondo determinati parametri. Il capostipite di questa equip fu lo spagnolo il professor José Manuel Robert Delgado, che già subito dopo la Seconda Guerra Mondiale si diede da fare, coperto dal regime fascista spagnolo, per capire come poteva essere influenzata la vita degli esseri umani, agendo sul loro cervello, attraverso sonde o d'altro. Questo esimio luminare, oggi scomparso, direttore della clinica neuropsichiatrica dell'Università di Yale, negli Stati Uniti, dopo aver studiato come controllare la mente umana attraverso sonde impiantate nel cervello, dirottò la sua attenzione sull'elettrostimolazione elettrica cerebrale diretta, ESD, abbracciando il più vasto settore degli effetti biologici dei campi magnetici, ovvero le correnti oblique. Il seguente brano è tratto dalle pagine 89-96 del libro di Delgado Controllo fisico della mente verso una società psicocivilizzata, edito nel 69. Il titolo è tutto un programma, che io avevo come mio libro di testo mentre studiavo nella facoltà di psicologia. Ora si sta colmando la lacuna, si riferisce alle lacune della scienza biomedica fino a quel tempo. È già possibile equipaggiare animali o esseri umani con dispositivi chiamati stimo-ricevitori, programmati per la trasmissione e la ricezione di comunicazioni elettriche da e per il cervello, nei soggetti attivi, li distingue da soggetti repressi. o passivi. La microminiaturizzazione di alcuni componenti elettronici ci permetterà di costruire uno strumento più efficace nel controllo dei parametri eccitativi tramite un'accurata telemetria cerebrale attuata con 3 sensori installati in 3 punti diversi del cervello, stimolando all'uopo precise aree in seguito a determinati segnali elettrici di attività cerebrale. È ragionevole speculare che in un futuro mai prossimo gli stimoli ricevitori possano prevedere un controllo pressoché totale dell'individuo, interfacciando il proprio sistema neurofisiologico ad un computer remoto, causando peraltro un'azione-reazione tra neuroni e strumenti, la quale rappresenterebbe una nuova tendenza nel campo del controllo medico a distanza delle funzioni neurofisiologiche. E qui a destra avete le foto dello StimoSaver 1 e dello StimoSaver 2 creati da Delgado. Quindi, il nostro Delgado, con i soliti e crudeli esperimenti sugli animali e sicuramente anche su esseri umani, ha continuato a coltivare questa sua passione, ora negli Stati Uniti, ora in Spagna, nel suo paese natale. Ma soprattutto ha messo a punto ulteriori tecniche di controllo mentale, sia individuale che di massa. Un particolare esperimento consisteva nell'impiantare nel cervello di una piccola scimmia alcuni elettrodi collegati a un radiocomando, i quali, essendo collegati nelle aree cerebrali sede del comportamento, avrebbero, se stimolati, avuto effetti diversi. Infatti, nell'esperimento in questione, la scimmia viene fotografata un attimo prima di inviarle un impulso cerebrale radiocomandato, foto a destra della scimmia, si nota dagli occhi l'espressione della scimmia di tranquillità. Il comportamento della scimmia cambia nello stesso istante in cui viene stimolato con un impulso elettrico radiocomandato. Vedete la foto a sinistra della scimmia che è manifestamente disturbata, il quale fa innervosire la scimmia, che ora assume un'espressione minacciosa con gli occhi notevolmente dilatati. In oftalmologia è praticamente impossibile riuscire a dilatare solo una pupilla, in quanto l'occhio funziona stereoscopicamente, ovvero se si dilata una pupilla lo fa anche l'altra. Quindi anche questo è stato ottenuto tramite gli apparati elettronici di Delgado. Un altro esperimento consisteva di mettere in gabbia con lo stesso fortunato primate, una scimmia rhesus più simile all'uomo, un pupazzo dalle sembianze umane, onde testare la reazione dell'animale. Foto scimmia 3 alla vostra destra. L'animale appare vistosamente impaurito dalla presenza del pupazzo. Un istante dopo viene inviato alla scimmia un impulso cerebrale radiocomandato. A questo punto diviene aggressiva e si scaglia addosso al pupazzo senza apparente motivo, e la foto alla vostra sinistra della scimmia. Come vedete, basta stimolare alcune zone del cervello per far sì che da pacifico un essere diventi a comando aggressivo e micidiale. Qualcuno tra i lettori avrà sicuramente sentito parlare del dottor Warwick. Per chiarire le idee a quanti non lo conoscono, ricordo che questo professionista è colui che ha inventato un microchip da inserire sotto la pelle, usato oggi dai soliti precursori tecnologici, il quale permette di aprire porte, attivare elettrodomestici e collegarsi a computer remoti. Egli crede talmente nella sua creatura che se l'è fatta impiantare all'altezza del gomito. Questo eroe, così definito dai media, afferma inoltre che non sa se allo stato attuale il dispositivo inserito sotto la sua pelle provocherà disfunzioni, malattie o peggio la cancrena. Quindi riflettete su questo. Il nostro inventore prevede, a proprio dire, che in un futuro non molto distante si avrà una forma di vita dominante sulla Terra basata sui microchip. E anche su questo fatto vi invito a riflettere. Di questo progetto si è occupata anche la IMI, gli Israelian Military Industries, che girò il progetto agli Stati Uniti, i quali a loro volta lo sperimentarono sui militari impiegati nell'operazione Desert Storm e che tuttora è in uso in diversi reparti della coalizione in Afghanistan e in Iraq. Non è chiaro se questo dispositivo sia chirurgicamente posto all'interno dei loro corpi oppure nel loro equipaggiamento. I dati in mio possesso indicano sicuramente che questo dispositivo è stato usato sin dal 1990 su animali domestici o bovini, quindi su detenuti delle varie carceri americane, sicuramente più efficace al bracciale elettronico, ed inoltre su pazienti affetti dal morbo di Alzheimer. Oltre a questi dati, non so a che cosa possa essere servito, ma comunque non è difficile intuirlo, né ci vuole molta fantasia. Una ventina di anni or sono, quando giravo l'Europa in lungo e in largo per portare la conferenza questo argomento, dicevo spesso: immaginate ora le enormi potenzialità che si nascondono dietro l'uso di questo ordigno, che in un prossimo futuro le banche potranno proporre ai loro clienti, rendendo così superfluo ed ingombrante l'uso delle odierne carte di credito e creando le basi per un controllo totale della nostra privacy dell'individuo stesso. Purtroppo nulla di più profetico sarebbe potuto accadere realmente. Certamente il professor Warwick può essere soddisfatto della sua invenzione, visto che ogni giorno migliaia di giornalisti intasano il suo telefono chiedendogli spiegazioni sul proprio dispositivo e, de facto, attuando una propaganda sui vari media che si trasforma in pubblicità per il dispositivo. Questo stato di cose non giova certo al ragionamento razionale sul perché di una simile creazione, né serve altrettanto a farci capire dove si vuole arrivare. Solo la tenacia e la perseveranza di ristretti gruppi di persone che hanno capito la vera minaccia di questi dispositivi, talvolta, causa una scossa alla coscienza collettiva, ed in quel caso ci si accorge che l'essere umano viene sempre più considerato una sorta di bovino da monitorare e allevare, con gran pace del professor Warwick e compagni. In tutto il mondo ci sono attualmente circa dagli 80 ai 150 milioni di persone coinvolte in esperimenti in cui vengono usate tecniche di controllo mentale, unite all'inserimento di microsonde ed altre tecniche aberranti. Vorrei ora illustrarvi due casi significativi di persone coinvolte in esperimenti dell'MK Ultra. Il primo tratta di un cittadino svedese, Robert Bob Nislund, la foto alla vostra destra, che nel 95 aveva 54 anni. Nel 1967 egli si sottopose a un banale intervento al setto nasale all'ospedale Söder di Stoccolma. Il dottor C. Strand, durante l'intervento, invece inserì nel cervello del soggetto, a sua insaputa, attraverso le cavità nasali, un microtrasmettitore cerebrale in sperimentazione. Dopo 5 anni Robert Nislund andò in prigione per frode e in carcere. E quindi in questo periodo gli sarebbero stati impiantati altri 4 trasmettitori dello stesso tipo. Nel 78, anno in cui riconquistò la libertà, Robert Nislund avrebbe vissuto con questi 5 impianti e il Ministero della Sanità svedese minacciò di dichiararlo malato di mente se non avesse smesso con le sue reiterate richieste di attenzione a proposito di questi impianti. Nel 1978 e nel 1982 egli riuscì infine a farsi operare e togliere 2 dei 5 trasmettitori. Le foto alla vostra destra illustrano proprio le fasi di questa rimozione e le foto anche degli impianti. Una volta rimossi, si rivelarono nella loro inconsueta forma essere simili agli apparati ideati dal professor Delgado e chiamati, come ho detto precedentemente, stimosiver o elettrostimolatori cerebrali. Robert fu talmente scosso dal pensiero che il proprio cervello e corpo fossero stati violati per sperimentare una tecnologia terrestre che sparì dalla circolazione ed ancora adesso non saprà sicuramente darsi pace dell'accaduto. Nel 1967, all'ospedale San Carlos di Jakarta, in Indonesia, Nislund incontrò poi il professor Hendayo, che si dichiarò disposto ad operarlo. Era il 4 agosto e l'operazione doveva avvenire il giorno 5. Il 5 agosto, come concordato, il professor Hendayo cominciò a comportarsi stranamente e consigliò a Robert Nislund di non operarsi, ma questi non accettò il consiglio. Appena giunto nella sala operatoria irruppero 2 sconosciuti che gli fecero una puntura di sedativo. Nislund si svegliò mentre l'operazione era in corso e si accorse di avere mani e braccia immobilizzate mentre una persona gli teneva ferma la testa e un dottore stava incidendo la sua fronte, in cui fu introdotto un altro modello di trasmettitore cerebrale a forma di ombrello. Robert Nislund dice che attraverso questi aggeggi lo starebbero monitorando e usando come cavia, attuando in Svezia lo stesso tipo di sperimentazione sul controllo mentale e gli effetti delle radiazioni che sarebbe poi stato condotto in America negli anni 60. Dall'altro capo del mondo, in Nuova Zelanda, la giovane psicologa Janine Jones, che soffriva da tempo di acuti mal di testa e voci inspiegabili nel suo cervello, svenimenti vari e la certezza che tutto intorno a lei fosse sotto controllo di qualcuno, si decide a recarsi dal proprio medico, il quale gli prescrive di effettuare una radiografia craniale. Con grande sorpresa del radiologo e del proprio medico, la radiografia evidenziava 2 strani chiodi nella zona parietale della testa di Jenin. Anche in questo caso si optò per l'asportazione chirurgica degli oggetti estranei. La Janine Jones è quella alla vostra destra e sotto vedete le due foto della radiografia e degli impianti estratti. Da quel momento in poi Janine non ebbe più disturbi fisici, ma le restò tuttavia un grande vuoto che nessuno è mai riuscito a colmare sul fatto di come gli impianti fossero finiti nella sua testa. Sembra fantascienza, vero? Solo che non lo è, purtroppo. Non lo è soprattutto per chi queste cose le ha vissute in silenzio, morendo talvolta in silenzio, senza spiegarsi nel perché. Ma quanti Bob Nislund e Janine Jones ci vogliono perché iniziamo a dire basta con queste aberrazioni create dagli esseri umani? In questo momento in tutto il mondo si stanno producendo microimpianti di ogni tipo per tutti gli usi, chiamati RFID. Molti di loro sono talmente nanoridotti da poter essere scambiati per pulviscolo atmosferico. Altri sono miniaturizzati ed iniettati sotto varie forme nell'organismo umano. Cosa sono capaci di fare questi microchip? Prendendone a esempio uno di loro, il Digital Angel, nome accattivante ma non troppo, notiamo che è un potente trasmettitore satellitare, un GPS, un misuratore di pH, un cardiomonitor. Ogni suo parametro può essere visto e monitorato, oppure modificato se vogliamo, via internet, radio o satellitare. Quindi è ragionevole pensare che se si ricevono i parametri li si possa anche modificare. Inoltre questo specifico apparato non necessita di alimentazione, in quanto inserendolo intramuscolarmente, esso si alimenta con la corrente che già esiste nel nostro corpo, aiutata dalla contrazione dei muscoli, la quale genera energia. Questo dispositivo, odiato da tutti, è stato fatto accettare dalle masse, proponendolo come la salvaguardia dei bambini che scompaiono e delle persone che vengono rapite a scopo di estorsione. Questo copione mi ricorda delle strane parole dette poco tempo fa dal nostro ex presidente del Consiglio riguardando la pandemia. Se facciamo due conti capirete il perché il fenomeno della scomparsa dei bambini si è centuplicato, creando una vera e propria emergenza. È il solito piano, si crea un problema, si propone la soluzione e si ottiene il controllo. Eccolo là. Vediamo quindi che una situazione o una tecnologia che prima veniva rifiutata, ora la si accetta. È facile, vero? Ahimè, ne sappiamo qualcosa. Le microonde e il loro utilizzo sociale. Un'altra arma per il controllo mentale sono i telefoni cellulari. Da prima enormi con poca potenza, ora sempre più piccoli e potenti, sino a raggiungere l'attuale tecnologia 5G, e di cui in questa sede non parlerò per ovvi motivi, riservandomi di farlo in un futuro articolo. Il loro utilizzo prevede la trasmissione su frequenze radio molto alte, chiamate microonde, che sono le stesse che producono i moderni forni presenti in quasi tutte le case del pianeta. Le microonde hanno la capacità di accelerare le molecole dell'acqua o dei liquidi in genere, cuocendo ed asciugando letteralmente ciò che non è liquido. Se nel forno accade questo, immaginatevi al nostro cervello cosa può accadere. Oltre a subire dei danni alla memoria breve da quella a lungo periodo, potremmo sviluppare tumori, leucemie e quant'altro. Vi siete mai domandati se ne potremmo fare a meno ora? La risposta è no. In quanto ci è stato creato un problema, la lontananza del telefono pubblico, la possibilità di sentire le persone desiderate lontano da sguardi e orecchie indiscrete, vederle addirittura. Ci è stata proposta la soluzione, lo smartphone sempre più sofisticato e con molteplici funzioni che non sappiamo neanche utilizzare, e ci hanno in pugno. Inoltre, per far sì che ogni apparato possa comunicare con altri, sono state costruite in tutto il mondo milioni di antenne a microonde, sempre più minuscole e nascoste o camuffate da oggetti o cose del paesaggio che cingono d'assedio interi quartieri e città e di cui esseri umani sono costantemente bombardati dai loro potenti segnali, come se già non bastasse tutto l'inquinamento che c'era prima. Queste antenne, insieme ad altri apparati meno noti ma altrettanto strategici e pericolosi per la salute mentale umana, interagiscono tra loro, formando un gigantesco sistema o array utilizzato da chi vuole sempre più infiltrarsi nell'intimo dell'essere umano. Lo chiamano Internet delle cose. Oggi noi conosciamo uno di questi sistemi con il nome di High Frequency Active Auroral Research Program, ovvero l'ARP. Con questo ennesimo sistema, i nostri amici assumono sempre più anche il controllo degli elementi della natura, causando immani sconvolgimenti nella nostra madre Gaia, che si vedono e soprattutto si sentono sulla pelle delle popolazioni coinvolte. Non contenti di aver creato un'arma di aberrazione di massa, i nostri amici crearono un sottoprogetto chiamato GWEN, Network di Emergenza di Onde Terrestri. Questo progetto aveva lo scopo di chiarire la relazione tra le onde geomagnetiche terrestri, il ritmo cerebrale ed il nostro sangue, ovvero i nostri bioritmi, ed attraverso onde di bassa frequenza per disturbare la risonanza di Schumann, distruggere l'equilibrio tra essere umano e pianeta. Questo programma si iniziò a concretizzare con la costruzione di un'immensa superficie del pianeta, ricoperta di antenne e torri GWEN. Le frequenze emesse andavano dai 150 ai 175 kHz. Venivano inoltre emessi segnali sopra la gamma VHF e sotto le UHF, 225-400 MHz, le quali viaggiando intorno al pianeta si irradiarono in tutta l'atmosfera. Oggi il sistema GWEN trasmette a 360 gradi intorno al nostro pianeta. L'intero sistema consta di un numero variabile di trasmettitori e stazioni a terra che va dai 1000 ai circa 10.000, collocati in tutti i punti strategici della Terra, con torri che raggiungono anche i 100-150 metri di altezza, collocate all'esterno delle basi di controllo, la cui maggior parte si trova invece sottoterra, interagendo in questo modo con il pianeta, usando l'atmosfera come conduttore del segnale ed irradiando onde su enormi distanze. Inoltre, con le varie gamme di frequenza utilizzate, gli operatori delle stazioni GWEN riescono a influenzare ed ipnotizzare un numero notevole di persone presenti nei territori in cui questo segnale viene irradiato. Riassumendo, il sistema GWEN include diverse funzionalità: controllo dei modelli climatici, controllo mentale degli individui, controllo del loro comportamento ed umore, invio di segnali telepatici sintetici attraverso infrasuoni alle vittime con impianti per controllo mentale. Il sistema GWEN opera congiuntamente al sistema ARP e al sistema Woodpecker, ovvero picchio, messo a punto dai russi, i quali hanno anch'essi una versione del sistema ARP ma ridotta, chiamato ELATE. In questo modo, unendosi al sistema ARP-GWEN, coprono l'intero pianeta con le loro micidiali frequenze. Il sistema ELATE opera dall'aeroporto di Mosca e da altri siti classificati, mentre le proprie antenne emettono nell'atmosfera una gigantesca quantità di energia in unione con l'ARP. La televisione. Considerata inizialmente un mezzo di informazione di accesso culturale a distanza, questa scatola magica, con il passare del tempo, è stata usata sempre più come cavallo di Troia per passare segnali ed impulsi subliminali al cervello attraverso gli occhi. Al giorno d'oggi, sulla scorta di studi compiuti nel passato da eminenti psichiatri e specialisti nel controllo delle masse, la televisione fornisce modelli comportamentali e stereotipi per le nuove generazioni, le quali, non opportunamente schermate, finiscono per essere vittime di una disinformazione mirata al loro reclutamento tra gli zombie che ogni giorno possiamo incontrare fuori dalle scuole o nelle fermate degli autobus, o ancora durante eventi sociali di massa imbambolati a chattare nei social network attraverso gli smartphone. Lo scopo dei nostri amici è quello di far appassire i nostri germogli di speranza, rendendoli sterili di ogni volontà individuale, assuefandoli sempre più a una volontà collettiva, una sorta di mente ad alveare in cui tutti sono collegati a un'unica fonte. Questo realizza il piano del controllo totale. I giovani vengono violentati nel loro carattere già all'interno delle famiglie, le quali hanno da tempo perso il ruolo di tutori dei singoli e di serbatoi di idee e di caratteri. La famiglia è implosa a causa del disinteresse di stati che sempre più hanno badato al tornaconto economico e non al benessere dei cittadini. Ci si trova con i nostri figli e talvolta noi stessi sempre più ostaggi in balia degli eventi gestiti da chi non fa parte del nostro mondo, da chi non vibra alla nostra stessa frequenza, ma si trova molto più in basso. Le scie chimiche. Gli esseri umani hanno avuto l'abilità di manipolare il tempo meteorologico imparando come influenzare le nubi già dal 46 o addirittura dal 1880. La concezione popolare della manipolazione del tempo è limitata a sapere che si possono influenzare le nubi, ma la possibilità che nel frattempo altri e superiori studi si siano fatti in questa direzione è altrettanto plausibile. Inoltre, il fatto che l'apparato militare sia molto interessato al controllo del clima non è un segreto per nessuno e molti pensano che il fenomeno delle chemtrails sia parte di questo. Se questo fosse vero, e lo è, il traguardo della modifica del clima, che effetti negativi potrebbe avere sull'ambiente? Lo vediamo ogni giorno nei nostri territori, oltre che dalle notizie nel mondo. La NASA sta conducendo attualmente molti programmi atti a studiare gli effetti delle chemtrails sul clima e gli effetti ottenuti allo stato delle cose. Non sembrano dare alcun beneficio né alle persone e né all'ambiente. Veggasi la grande tragedia che sta dimezzando le megattere e i delfini facendole allenare nelle spiagge. Controllo demografico. L'uso di agenti chimici e biologici da parte di uno Stato contro se stesso e la propria popolazione è sfortunatamente un fatto storico. Possono verificarsi anche incidenti non intenzionali. Alcune persone suggeriscono che le chemtrails possano davvero far parte di un programma di depopolazione. In alcuni casi si pensa addirittura che le chemtrails abbiano causato delle malattie per ridurre la densità popolativa, e anche in questo caso probabilmente hanno ragione. Se le chemtrails contengono poi agenti biologici che possono dare il colpo di grazia a persone indebolite da alcune patologie, potrebbe essere, per assurdo, anche questo un controllo della crescita della popolazione. Ma questo ignobile fine potrebbe essere l'unico vero scopo? La storia ha insegnato che quello che sembra più assurdo e più semplice a un'ottica razionale, in un'ottica di odio e irrazionale, non è più tanto assurdo. E con tali armi nelle mani di un qualsiasi governo occorre essere vigili fino a che non sarà disponibile una risposta esaustiva e definitiva. È il cosiddetto principio del rasoio di Occam. Programma di inoculazione massiva. Armi chimiche e biologiche sono usate da secoli, soprattutto se sono state emesse appunto dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, ma nulla è stato registrato recentemente sul palcoscenico mondiale come una minaccia primaria, se si eccettuano i casi di antrace in America. Gli agenti biologici hanno un'abilità di spargersi e moltiplicarsi a causa di incidenti, veggasi la cosiddetta pandemenza. Queste armi biologiche sono facili da produrre ed è altrettanto difficile produrre vaccini in breve tempo per difendersi da esse. I fatti accaduti negli Stati Uniti circa 6 anni fa, a seguito dei quali è stata richiesta una massiccia quantità di vaccini per l'antrace, indica che questa questione è di importanza vitale. Alcuni sospettano che il governo statunitense, d'accordo con altri governi coinvolti nel programma, stia autorizzando il rilascio graduale di bioagenti allo scopo di vaccinare le popolazioni dall'alto. Questo lo dicevo nelle mie conferenze circa 30 anni fa, ed anche qui Nemo profeta in patria est. Questo potrebbe essere talvolta la causa dei danni arrecati a qualche persona malata dal vaccino stesso. Si pensi all'epidemia di patologie respiratorie che ha colpito qualche anno prima della pandemenza circa il 40% della popolazione italiana. Io mi domando provocatoriamente, a chi gioverebbe tutto questo? Forse a qualche big pharma coadiuvata dalla scienza con la H maiuscola di sistema? La domanda è volutamente retorica, chiaramente. Non mi dilungo oltre, poiché penso che molti di voi stiano già nel panico per quello che ho detto. Ma il mio scopo non è quello di farvi paura, poiché la paura è un altro grande sistema di controllo mentale che i nostri cosiddetti amici usano per insidiare le nostre menti e farci diventare buoni e docili schiavi. E ne abbiamo avuto l'esempio con la strage delle Torri Gemelle sino a oggi nel conflitto israelo-palestinese, passando attraverso l'emergenza sanitaria e il confronto Ucraina-USA-Russia. Alla fine di tutto ciò che vi ho illustrato, come ci dovremmo comportare? Primo, abbiamo come al solito un problema. Vogliamo essere bovini da microcippare e controllare in tutto e per tutto, pecore che passano tutto il loro tempo ancorate a un meccanismo di controllo quale la TV? Secondo, abbiamo la soluzione. Usiamo il meno possibile la tecnologia che da questi amici viene elargita alle masse. Viviamo la nostra vita intensamente in ogni momento, senza la paura della morte. Qui abbiamo inserito la variabile rispetto alla trappola che gli amici ci preparano ogni volta. Terzo, nessuno ci ha in pugno, perché così facendo ci saremo affrancati dalla schiavitù, dei loro sistemi economici, politici, elettronici, di paura, di tutto, e saremo finalmente liberi di essere noi stessi. Uniamo i puntini.